al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La Chiesa, lungo i secoli, sull'esempio di Cristo, ha promosso la tutela della dignità e dei diritti dei minori e in molti modi si è presa cura di essi. Purtroppo in diversi casi alcuni dei suoi membri, agendo in contrasto con questo impegno, hanno violato tali diritti, un comportamento che la Chiesa non manca e non mancherà di deplorare e di condannare. La tenerezza e l'insegnamento di Gesù, che considerò i bambini un modello da imitare per entrare nel regno di Dio, hanno sempre costituito un appello pressante a nutrire nei loro confronti profondo rispetto e premura. Le dure parole di Gesù contro chi scandalizza uno di questi piccoli impegnano tutti a non abbassare mai il livello di tale rispetto e amore. Perciò anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia è stata accolta con favore dalla Santa Sede, in quanto contiene enunciati positivi circa l'adozione, le cure sanitarie, l'educazione, la tutela dei disabili e la protezione dei piccoli contro la violenza, l'abbandono e lo sfruttamento sessuale e lavorativo. La Convenzione nel preambolo indica la famiglia, cito, quale ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli. È proprio la famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, l'aiuto più grande che si possa offrire ai bambini. Essi vogliono essere amati da una madre e da un padre che si amano ed hanno bisogno di abitare, crescere e vivere insieme con ambedue i genitori, perché le figure materna e paterna sono complementari nell'educazione dei figli e nella costruzione della loro personalità e della loro identità. È importante quindi che si faccia tutto il possibile per farli crescere in una famiglia unita e stabile. A tal fine occorre esortare i coniugi a non perdere mai di vista le ragioni profonde e la sacramentalità del loro patto coniugale e a rinsaldarlo con l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, il dialogo costante, l'accoglienza reciproca ed il perdono vicendevole. Un ambiente familiare non sereno, la divisione della coppia dei genitori, in particolare la separazione con il divorzio, non sono senza conseguenze per i bambini, mentre sostenere la famiglia e promuovere il suo vero bene, i suoi diritti, la sua unità e stabilità è il modo migliore per tutelare i diritti e le autentiche esigenze dei minori.
È con uno stralcio del discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia, discorso di Papa Benedetto XVI, che apriamo la puntata di oggi di Al di là della notizia. Buongiorno da Emanuela Campanile, do subito il buongiorno al mio ospite, Don Federico Corrubolo, parroco a Santa Maria ai Monti, qui a Roma. Don buongiorno, Federico, benvenuto in carne e ossa, di solito abbiamo sempre collegamenti telefonici, questa volta ci è venuto a trovare, grazie.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, specifico subito che ieri mattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano Papa Benedetto XVI ha ricevuto in udienza i partecipanti alla 19ª Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia e ovviamente l'Assemblea si è aperta ieri, si concluderà il 10 febbraio e il tema è quello dei diritti dell'infanzia proprio nel 20° anniversario della Convenzione Internazionale sulle misure a tutela del bambino adottata dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Ovviamente lo abbiamo sentito nelle parole, proprio dalle parole del Papa, grande contrasto da parte della Chiesa a chi abusa dei bambini, ma anche grande appoggio a chi vuole appunto creare una famiglia. E allora diamo un piccolo ordine a proposito appunto della tutela della vita che nasce. Abbiamo ascoltato il professor Roberto Angioli, che è docente straordinario di ostetricia e ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico di Roma. La novità qual è? C'è stata la necessità di organizzare un convegno, il titolo La maternità in Italia, sfide del presente, proposte del futuro. Tra l'altro il professor Angioli ha proprio gestito tutta l'organizzazione del convegno. Ma allora sentiamo qual è stato l'obiettivo dalle parole del professor Roberto Angioli.
Noi abbiamo sentito proprio la necessità di riflettere sul tema della maternità. In un momento un po' particolare, difatti questa riunione promossa da medici prevalentemente, perché sono i direttori delle quattro università di Roma, delle aree di ostetricia e ginecologia, non è stata una riunione esclusivamente medica, ma abbiamo voluto valutare proprio l'aspetto demografico, l'aspetto medico sì, ma anche lavorativo, sociale della donna oggi durante la maternità.
Quindi questo convegno, mi pare di capire, è stato una specie di excursus e di analisi anche nei risvolti sociali, non solo medici?
Come no, abbiamo valutato, affrontato l'aspetto sociale, l'aspetto lavorativo. Infatti non è un caso che siano intervenuti anche i rappresentanti del Ministero della Salute, è intervenuta l'AIFA, quindi c'è stato un coinvolgimento, diciamo, anche dei nostri rappresentanti ministeriali. In particolare sono state interessanti proprio delle testimonianze di donne lavoratrici, di imprenditrici, e abbiamo analizzato un po' quello che è la difficoltà della donna moderna, della donna di oggi. Moderna nel senso che si deve adattare a quelli che sono i tempi moderni, quindi alla donna che lavora, alla donna che purtroppo lavora talvolta anche in condizioni di precarietà. Un dato che è emerso ad esempio è quello dell'età della donna quando affronta la prima gravidanza, che si è spostato verso i 34-36 anni come media, quindi un'età che si può considerare avanzata rispetto ad alcuni anni fa. E da qui abbiamo valutato quali potessero essere le cause sociali, cause economiche, condizioni lavorative che coinvolgono effettivamente non solamente le donne o le persone in condizioni più disagiate, ma anche quelle donne in condizioni più agiate, per dire perché. Ma se riflettiamo, per raggiungere una condizione di lavoro ottimale, per raggiungere quel livello autonomia, ma anche un livello che può essere di dirigente, una donna, si sa, ha una difficoltà maggiore, questo è un dato direi abbastanza oggettivo, rispetto a un uomo di raggiungere determinati obiettivi, e quindi effettivamente si richiede un impegno maggiore alla donna, e questo a scapito ovviamente della suo ruolo nella maternità.
Da questa analisi, che mi sembra essere quanto realista, che tipo di contributo pensate di dare?
Noi alla fine del convegno abbiamo formulato un documento che è la Carta di Roma della 32esima giornata per la vita, intitolata proprio La maternità nell'Italia del terzo millennio. E qui noi innanzitutto abbiamo voluto ribadire con forza quello che è il concetto della vita umana e il focus del protagonista, che è la vita nascente. E in particolare, e questa forse è un po' una provocazione rivolto anche alle nostre forze politiche, è sul fatto che abbiamo dato un ruolo difficile alla donna, sia un ruolo di garanzia del nascituro. E se la donna quindi si deve fare garante del nascituro, ecco cosa è emerso il concetto. Il concetto che la donna, in particolare la maternità, deve essere tutelata affinché questa possa proteggere il nascituro e quindi la vita nascente. e quindi abbiamo richiesto un impegno maggiore all'attenzione alla maternità, ma non solamente durante la gravidanza, ma prima della gravidanza. Infatti abbiamo affrontato quelli che sono i temi della prevenzione, questo è un tema nuovo, la prevenzione della sterilità, non solamente ovviamente la cura, abbiamo affrontato i temi della gravidanza e del supporto alla gravidanza, ma ancor più quello dopo la gravidanza. Se lei pensa che il 20% delle donne che riprendono a lavorare dopo aver partorito, entro 2 anni lascia il lavoro. Questo perché? Per l'impossibilità o la difficoltà di conciliare il ruolo di mamma con il lavoro. E quindi ecco che l'attenzione che noi abbiamo richiesto è quello proprio sull'aspetto sociale, sulla disponibilità di asili nido, sul supporto che si può dare alla donna, ovviamente in maniera accettabile anche da un punto di vista economico, ma ovviamente anche da un punto di vista logistico, perché avere la possibilità di avere un asilo nido vicino all'ambiente, alla zona di lavoro, ovviamente facilita notevolmente l'accesso all'asilo nido e quindi ovviamente la facilità che la donna può avere di continuare a lavorare e portare avanti la famiglia.
Questa carta di Roma a chi la presenterete?
Questa è stata onestamente già presentata inizialmente al vicariato, tanto che il vicario di Roma durante la messa di domenica scorsa ha citato e anzi ha ringraziato i rappresentanti della ginecologia e ostetricia delle università romane per aver formulato questo documento che poi è stato anche inviato ai relativi ministeri.
Il campus biomedico allora come si pone all'interno di tutte queste dinamiche che avete analizzato, di queste problematiche?
Ma il campus biomedico ha la prerogativa di occuparsi della persona e delle problematiche a 360 gradi e quindi non vuole essere solamente una università che concentra l'attenzione su quello che è l'aspetto scientifico, ma si mette a disposizione e quindi promuove iniziative come questa che abbiamo fatto, che vadano a interessarsi di problematiche attuali, in particolare concentrate e basate sulla persona, con la peculiarità di valutarle a 360 gradi. Quindi si rende disponibile di vedere questa come una delle iniziative che noi riteniamo possa essere seguita da un numero cospicuo, una serie di iniziative di questo tipo. Noi sentiamo che c'è questo desiderio di riunirsi, più che di cercarsi, e di riunirsi insieme ed affrontare insieme questi temi. E forse questo è stato uno degli eventi che maggiormente ha mostrato queste caratteristiche, tanto che hanno partecipato a questo evento tutte le università, in particolare tutti i professori universitari delle altre 4 università, e abbiamo avuto anche i rappresentanti dei ospedalieri. Quindi non è stata una riunione tra pochi, ma anzi è stata una riunione molto aperta, alla quale hanno partecipato tutte le persone invitate. Forse questa è proprio la testimonianza del desiderio di laici e cattolici di riunirsi su poi tematiche che sono di interesse comune, come questo sulla maternità.
E quindi abbiamo appena ascoltato la testimonianza del professor Roberto Angioli, ricordo docente straordinario di ostetricia e ginecologia al campus biomedico e anche organizzatore di questo convegno che si è svolto pochi giorni fa, un convegno dai temi molto importanti e attuali, il titolo La maternità in Italia, sfide del presente, proposte del futuro. Abbiamo visto dunque che la maternità in realtà coinvolge tanti ambiti, quello sociale, quello politico, ovviamente quello personale, quello di relazione all'interno della famiglia. Non vogliamo discutere oggi sulle varie misure che bisognerebbe prendere dal punto di vista sanitario, politico e sociale, ma vogliamo condividere, ascoltare e sentire da un testimone come Don Federico Corrubolo della parrocchia di Santa Maria ai Monti di Roma che cosa significa avere a che fare con la vita che nasce con i bambini, con i fidanzati e con gli sposi, cioè un tema non da poco.
Sì, no, mentre sentivo il professore parlare capivo molto bene il significato della cosa, ma mi si aprivano delle finestre, no, delle persone, delle scene che ho vissuto. Servire la vita, questo forse è un tema molto profondo, no? Comunque mi venivano in mente all'inizio proprio le storie della casa famiglia dove sono stato, i volti di queste ragazze, molte venivano dall'est o dall'Africa, arrivate chissà come in Italia. Ricordo una di una ragazza francese del Congo che facemmo il primo colloquio perché suor Giuliana non capiva bene il francese, allora io non è che lo capisco, ma insomma riesco a...
Spieghiamo ai nostri ascoltatori, sì, suor Giuliana chi
è. Suor Giuliana era la superiora di questa casa famiglia e delle suore vincenziane, che c'è tuttora, è la casa di Sant'Agata, che volevo salutare e ringraziare perché siamo a pranzo la domenica, siamo sempre lì, sono le prime collaboratrici in fondo del nostro presbiterio parrocchiale, no? Quindi, però era molto forte, molto bello vedere, cioè molto bello, è stato drammatico quella volta sentire il primo colloquio, perché nella casa famiglia si fa un colloquio iniziale, è il primo colloquio in cui la persona racconta la sua storia, una storia spaventosa, no? E questa ragazza aveva avuto una bambina, l'aveva partorita, mi ricordo, in mezzo alla foresta, e voleva battezzarla col nome di Merveille, Meraviglia. Credo che questa sia una... mi è rimasta in mente, l'abbiamo battezzata così, gli abbiamo dato anche un nome cristiano naturalmente, però Merveille voleva questo, e questo ha avuto giustamente. Poi dopo i percorsi si sono andati diversamente, ma l'accoglienza della vita spesso è un dramma in questi ambienti, perché arrivano ragazze con una gravidanza non desiderata, oppure con una gravidanza che è frutto di un incontro che non è stato un incontro solido, serio, profondo. Allora c'è il dramma dell'accoglienza. Io ho imparato da parroco che non bisogna mai giudicare queste persone, bisogna accoglierle e aiutarle a ripartire quando fanno la scelta sbagliata, perché questo succede, anche se effettivamente è molto difficile dire. Mi ricordo con una in particolare cercavamo di convincerla ad accoglierlo il bambino che aveva dentro, e lei ci diceva: ma con me si rovinerebbe l'esistenza. E allora alla fine sì, decise di accoglierlo, ma di darlo subito in adozione. In quei casi, appena la donna partorisce, il bambino non lo vede proprio. Viene dato subito all'ostetrica, che poi lo porta ai servizi sociali, eccetera, eccetera. Io immaginavo, chiaramente il primo sentimento che si ha davanti a una scelta del genere è che crudeltà inaudita. Ma quando uno viene a sapere che tipo di vita poteva prospettare a sua figlia, questa ragazza, lei che si rendeva conto di essere ormai un uccello spennato, di essere fuori della vita, alla fine dice: se fosse stato un atto d'amore invece. Sì, ho raccontato questo primo episodio. La cosa importante da dire è che una cosa che ci si accorge è che ci attraversano delle storie, delle decisioni che ci superano completamente, che noi capiamo e non capiamo, e alle volte riusciamo a vedere dei piccoli grandi miracoli. Per esempio, dalla scelta di una donna che decide di non accogliere il suo bambino, e questo in questo caso noi non l'aiutiamo affatto, ma d'altra parte quando questo succede, questa donna dove torna? E allora quando torna che si fa? La si abbraccia e gli si dice: ricominciamo, non lo dovevi fare, l'hai fatto, continuiamo, riprendiamo, ricominciamo tutto da capo, insomma. Anche perché l'esperienza dell'interruzione della gravidanza, come pudicamente si dice oggi, è un'esperienza devastante per una donna dalla quale non ci si riprende più a un certo livello, però si può imparare a servire la vita paradossalmente anche da questa esperienza. E io questo l'ho visto molte volte. Intanto ho visto che da una scelta sbagliata e cattiva di questo tipo può scaturire invece una decisione positiva. C'erano due ragazze che erano vicine di stanza nella casa famiglia. Una ha deciso di non volerlo, il bambino. L'altra è rimasta talmente spaventata, impressionata e rattristata che ha deciso di accogliere il suo.
E come dire, la vita sfugge, sì, al controllo in qualche modo.
E non so, non ricordo se c'era di mezzo anche un nome, una questione di nome, ma per esempio i nomi sono importanti. Questa bambina ha avuto il suo nome ed è figlia anche, paradossalmente, di questo no alla vita di una vicina. Ed è stato molto impressionante ripensare a questo quando le ho riviste per strada qualche tempo fa. Questa bambina adesso è grande, no? Mi è venuta incontro con un sorriso bellissimo, mi ha detto: io sono grande adesso, ho 5 anni, col palmo, con le 5 dita spalancate come fanno i bambini, no? Ecco. Per cui alle volte succede anche questo, no? Chiaramente pensavo ai diritti anche dell'infanzia.
A questo punto ti interrompo di nuovo perché sappiamo Don Federico è un fiume in piena, ma mi piace anche carpire un po' dalla sua e pescare dalla sua esperienza. Il tempo purtroppo è tiranno, lo dico sempre, ne approfitto. Don Federico, per parlare di vita, di difesa appunto dei minori, tu prima di entrare in onda hai fatto riferimento all'insegnamento che i piccoli, anzi sì, più piccoli, sì, ti hanno dato.
Assolutamente, ci sono due situazioni che ancora mi porto dentro, perché ricordo una di queste messe, la casa famiglia, che era sempre un'avventura. Era un po' come la guerra, nel senso che sapevi a che ora cominciavi, ma non sapevi come finiva e quando. Perché quando dici messa con queste ragazze, con i bambini da 0 a 1, 2 anni, e bisogna sempre adattarsi un po' sul momento. Ci sono sempre stati due momenti però di tutte le celebrazioni in cui tutto si fermava, ed era la consacrazione, in cui c'era questo effetto bellissimo ma anche un po' buffo: tutti i bambini ad altezza di naso che stavano intorno al tavolo che faceva ad altare guardando l'Eucarestia levata, no? La consacrazione, l'ostensione, e lo guardavano con gli occhi spalancati e la bocca aperta, no? Mi torna in mente quel fotogramma di Biancaneve e i sette nani di Walt Disney, non so se avete presente, quando ci sono tutti i sette nani intorno al letto di Biancaneve. Era così. E subito dopo, il momento del ringraziamento, io ero seduto, apro gli occhi e mi vedo un bambino che mi guarda dal basso in alto, dovevo sembrargli gigantesco, una montagna. Mi guarda un po' e dopo un po' tende di scatto tutte e due le braccine. È il suo modo per dire: tirami su, portami su con te, no? Prendimi. E voi capite bene che guai a non farlo, se no attacca a piangere, allora è un guaio. Lo prendi su, allora non smette di fissarti. I bambini piccoli sono capaci di fissarti per 10 minuti consecutivi, che è uno sguardo che non si può reggere naturalmente, continua a fissarmi, dopo un po' si addormenta. Io credo che sia la più bella catechesi che mi sia mai stata fatta sulla preghiera. La preghiera è questo: tendere le braccine a Dio Padre e dire: prendimi con te. E quando si sta su, ci si addormenta, perché veramente, quanto è vero quel salmo, no? Non si innalza il mio, sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre.
Don Federico, tu segui anche i fidanzati per prepararli al matrimonio.
Sì, sì, sì.
E qui si aprono mille finestre che hanno a che fare, anzi che sì, hanno a che fare con l'attualità, con il problema di trovare una casa,
sì,
di avere i soldi, di trovare il lavoro, di preparare.
Sono in parrocchia, sono 7 anni che facciamo questi incontri per i fidanzati.
Che c'è, tu non chiami corsi,
no,
vero?
No,
ti
no,
rifiuti?
No, per carità di Dio, no, i corsi no, su queste cose non si possono fare corsi, si fa un percorso insieme, un cammino insieme, un gruppo, chiamatelo come vi pare, ma non chiamiamolo corso, che io se... E in questo mi aiuta una famiglia cristiana, una coppia, Chiara e Massimo, con una bambina che si chiama Miriam, che volevo salutare, perché sono psicologi tutti e due, è un grandissimo aiuto. Io non credo che noi sacerdoti possiamo fare tutto in questo tipo di preparazione. Se non c'è una brava famiglia, una buona famiglia che ti che ti assiste, che ti affianca, non è difficile, siccome se ne trovano molto raramente in questi casi.
Allora, prima avevamo ascoltato il professor Roberto Angioli del campus biomedico, che appunto, avendo organizzato questo convegno, ci raccontava i temi che hanno affrontato, temi di ordine sociale, economico e anche proprio termini,
ma anche il discorso culturale,
esatto,
cioè
culturale di tempo, mancanza di tempo, eccetera. Come si fa ad una coppia di oggi a insegnare che e a credere che è possibile affidarsi e compiere un passo come quello del matrimonio in mezzo a un'immensa baraonda come quella di oggi?
Beh, io riguardando un po' a volo d'uccello questi 7 anni devo dire questo. Innanzitutto, mediamente, adesso chi accetta di fare un percorso di preparazione come il nostro lo fa con entusiasmo. Cioè, le persone che bussano alla porta della parrocchia per dire vogliamo sposarci, lo fanno a ragion veduta, convinti di dover prepararsi bene. Questa è stata un po' una sorpresa anche per me. Certamente c'è quelli che dicono, sì, io andavo da bambino dalle suore, quindi so già tutto. E tu dici, va bene, allora, d'accordo, cioè, vedi un attimo di capire che gente è, quando poi gli dicono che... Io poi sono abbastanza chiaro, mi dicono, è difficile equivocare quello che dico, per fortuna. E quindi, però, mediamente desiderano prepararsi bene. Vengono con una gran bella muraglia di preconcetti. Cioè, che la Chiesa ha una morale impraticabile, che è una roba antica, da Medioevo, eccetera, eccetera. Quando poi capiscono che non è così... perché in realtà non è che hanno una grande conoscenza, noi facciamo un paio di incontri di brainstorming, per esempio, cioè li lasciamo parlare e prendiamo nota sul tema dell'educazione all'affettività e alla sessualità. Ne vengono fuori di tutti i colori, ma non per cattiveria, ma perché quello che passa al circuito dei media, la cultura dominante, tutto quello che, diciamo, che fanno dire alla Chiesa sono effettivamente cose mostruose, cioè mai sentite. Quando noi gli diciamo che non è così, diciamo cosa dice veramente la Chiesa. Prima c'è una gran sorpresa, poi c'è un bel entusiasmo, ma se così è bellissimo allora. E poi c'è la domanda se è praticabile o meno la morale della Chiesa. E dobbiamo dire che, ho sentito anche Chiara prima, tanto per farmi un attimo un minimo di riscontro, le questioni importanti li sento sempre, Massimo e Chiara, certamente abbiamo la percezione del fatto che quando capiscono che cosa vuol dire, sono desiderosi di viverlo, di metterlo in pratica. E chiaramente è una scelta controcorrente, per cui è estremamente difficile prendere una decisione di questo tipo e poi mantenerla. Però quello che devo dire è che diverse coppie, diverse famiglie, finito l'incontro e celebrato il matrimonio, a messa la domenica ci vengono.
Grande soddisfazione.
Grande soddisfazione, grande gioia di vederli insieme e a messa e, diciamo, certezza che tutto sommato forse dobbiamo forse fasciarci la testa un po' meno, pensando che sia già rotta, perché nel momento in cui si riesce a raggiungere veramente questi giovani col loro desiderio di vita e di realizzazione, di pienezza di vita, gli si dà quello che la Chiesa dice e questi trottano, mica che no, cioè non è che, come dire, se partiamo con l'idea del primo non prenderle partiamo già sconfitti, non è vero, cioè la vita pastorale anche in questo certamente evidenzia dei problemi, però evidenzia anche delle risorse. Cioè Isaia dice già germoglia, non ve ne accorgete. Io devo dire la verità, lo scorso anno è stato un anno fortissimo in questo senso, per vedere il desiderio, la serietà, la gioia con cui le famiglie si sono preparate al matrimonio. Ci sono stati dei matrimoni,
stiamo parlando di ragazzi normalissimi,
cioè professionisti,
anche con, immagino, percorsi diversi da quello,
assolutamente,
della parrocchia.
No, certamente gente, spesso gente che non viene abitualmente in parrocchia e che riscopre la vita della fede della parrocchia in questa occasione, e la maggior parte dicono non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato.
La Chiesa non è nemica. Quindi.
Non è nemica, ecco. Questo
è un po'
infatti,
il messaggio che invece passa.
Brava, esattamente. Questa è la cosa, siccome noi non abbiamo, voglio dire, grosse possibilità di far arrivare ad ampi settori dell'opinione pubblica quello che la Chiesa dice davvero, però abbiamo questo, ed è probabilmente la povertà dell'evangelizzazione, qui è una risorsa, è il contatto personale. Cioè, il Vangelo non è né una dottrina né una teoria, è una vita, tanto per cambiare, è un servizio alla vita.
Qualcuno ha detto la vita si combatte con la vita, concordi?
Sì, per certi versi sì. Devo vedere cosa vuol dire che la vita si deve combattere, la vita...
Con la vita, eh?
La vita bisogna servirla, sì, sì. Quando nel momento in cui sei propositivo, sei positivo, allora insegna ad affrontare le difficoltà. Adesso per dire un'ultima, una cosa nuova rispetto agli altri anni, quest'anno l'incontro lo fanno dei fidanzati che non hanno ancora deciso se sposarsi. Anche qui è la cultura dominante del rimandare le decisioni per vedere se siamo preparati, se siamo pronti. Quando certe decisioni si pigliano a 30 anni è più difficile prenderle, a 20 anni si prendono, bisogna essere incoscienti per fare le grandi scelte della vita. Però anche qui aiutarli a entrare nella vita, a entrare in campo, a essere positivi, a essere propositivi. Quando si propone questo, allora vedi i sorrisi, vedi la gioia, la voglia di entrarci nella vita. Ecco, questo è... Ed è sempre molto bello, visto, ho in mente dei percorsi di fidanzati che sono cresciuti umanamente prima di crescere come fidanzati, proprio che hanno fatto delle scelte serie, impegnative, di atteggiamento. Una cosa importante, poi chiudo perché sembra, il distacco dalle famiglie di origine. Qui abbiamo i famosi giovani lunghi, no? Ecco, questa è una cosa difficilissima da passare.
Ma anche psicologicamente parlando,
sì, sì.
Non è solo andiamo fuori ad abitare in un'altra casa.
Il eccetera, discorso eccetera. Del taglio, la genesi, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e questo è detto chiaramente, non c'è. Si pensa di poter continuare a vivere come un organo all'interno della famiglia di provenienza. Questo è ed è molto difficile invece far capire che a un certo punto bisogna staccarsi. Ma questi sono problemi culturali che ovviamente superano, no, le nostre capacità. Quello che però si può fare, lo ripeto, ascoltando anche il professore mi tornava molto in mente, la vita pastorale concreta, il rapporto personale con queste persone, con questi giovani. Naturalmente adesso arrivano anche a messa con la carrozzina, il più delle volte, quindi adesso abbiamo due o tre battesimi che ci stiamo preparando bene, è sempre una cosa molto, molto impressionante questa, vedere come... È bello anche, credo, per un sacerdote, per un parroco, vedere come intorno a lui la vita cresce. Cioè, prima sono i fidanzati, poi dopo c'è il bambino, poi dopo c'è la bambina che dice sono grande, adesso ho 5 anni, no? E poi l'ultima, a settembre, quando ho fatto l'iscrizione alla prima comunione, e allora mi raccomando, faccio a una mamma con la bambina, all'atto di battesimo, la mamma resta costernata, dice, ma Don Federico, guardi che l'ha battezzato lei. Fatto una figura di sì, è vero, dimenticavo. Cioè.
Ce ne sono tanti, per fortuna,
sì, infatti,
a dispetto delle percentuali degli studi.
È vero, è vero, cioè è vero.
Sulle nascite.
Chi vuol far mettere su famiglia vuol farlo sul serio adesso. Il problema è che non è aiutato da nessuno, da pochissime.
E poi analizzeremo anche questo aspetto. Io ringrazio Don Federico Corrubolo, parroco a Santa Maria ai Monti, qui a Roma. Grazie anche al professor Roberto Angioli del campus biomedico. È tutto, rimanete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana, in direttissima.
Grazie.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.